voci dalle Dolomiti. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. We already are, you and me, psychically, in tune to thee. Voci, voci, voci dalle Dolomiti.
Forsaking and forgetting, even for a moment, I am not betting on our demise. I can see the future in your eyes. I see the presence, ironic surprise. When you go counter and I clockwise, through the world painting all the lies. We will grow a garden every time. And if I harden, will you remind me of the softness I had in my prime? And if I seek, will you help me find? And when I freak, won't you be kind? Know there's sometimes demons in my mind. What can I say? It's hard being an interdimensional ride. Eternity to wait, and I know I'm choosing my own fate. And even if I was burned at the stake, I would reincarnate like a yogi and a lotus. From the moment we are exploded, I didn't walk to you, I floated. When empty, you helped me get reloaded.
I'm the Venus for your Mars, I'm the healing for your scars, I'm the nighttime for your stars. You don't have to look so far. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be.
We already are, you and me. Psychically in tune to the stars, we already are, you and me. Psychically in tune to the stars. In tune to the stars, we already are, you and me. Psychically in tune to the stars.
Un saluto agli ascoltatori di Radio Cooperativa da Zenone Sovilla. Torna l'appuntamento settimanale che arriva dal Bellunese, dalla montagna. Voci dalle Dolomiti si occupa di tematiche di quest'area alpina o anche di eventi che si svolgono in questa zona. Questa settimana, per esempio, ci spostiamo in Trentino, proprio a Trento, per proporvi la seconda parte della conferenza svoltasi nella cornice della formazione professionale dell'Ordine dei giornalisti del Trentino Alto Adige, un'iniziativa che ho coordinato e che ha visto protagonista Anna Clementi, che è mediatrice culturale, operatrice del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, veneziana, lavora appunto in Laguna, ma gira molto anche nelle aree in questo periodo particolarmente problematiche e di crisi umanitaria per quanto riguarda la carenza del meccanismo di accoglienza in Europa. Nella prima parte, che è disponibile in podcast a radiocooperativa.org e a bellunopop.it, Anna Clementi ha fatto il quadro in particolare della situazione e della evoluzione, o per meglio dire della involuzione, che ha fatto seguito all'accordo con il quale l'Unione Europea, dando 6 miliardi di euro alla Turchia, sostanzialmente ha chiuso la rotta balcanica dei profughi e dei migranti e ha selezionato su base di nazionalità le persone che possono passare e chiedere asilo politico. Si tratta di siriani iracheni e afghani. Nella seconda parte sentiremo altri approfondimenti e una lettura anche della situazione del conflitto in Siria, del quadro geopolitico e anche il racconto dell'esperienza diretta che Anna Clementi ha vissuto nel paese medio orientale, dove ha trascorso parecchio tempo anche per motivi di studio prima che scoppiasse la guerra, e dove quindi ha mantenuto contatti diretti che le consentono di essere particolarmente informata e in qualche modo di interpretare le informazioni spesso superficiali o fuorvianti che possono arrivare nei grandi canali di comunicazione internazionale. Sentiamo dunque l'inizio della seconda parte di questo incontro svoltosi a Trento nel Palazzo della Regione, e durante il quale c'è stata anche una interlocuzione tra la platea formata appunto da giornalisti e Anna Clementi, la relatrice, quindi sentirete anche delle domande e delle risposte.
Ci sono altre domande?
Stefano?
Stefano Ischia, volevo sapere le condizioni di vita all'interno dei campi in Turchia, cioè sono 2 milioni di profughi, come sono? Cioè, nel senso, come viene organizzato, possono lavorare, come vivono?
Allora, in Turchia sostanzialmente vivono nei campi profughi solo 250.000 persone di siriani, quindi stiamo parlando di circa il 10% della popolazione siriana, e sono gestiti, in realtà sono solo al confine, sono 25, sono solo al confine con la Turchia, e sono stati costruiti già all'inizio nel 2012 e sostanzialmente si sono riempiti subito. E in particolare alcuni campi sono per ex ufficiali dell'esercito che hanno disertori, ex ufficiali dell'esercito che hanno disertato, e per le relative famiglie. Altri dicono, almeno quando sono stata io, dicevano che erano proprio di famiglie invece di ribelli, avevano il marito ad esempio combattente oppure vedove di mariti combattenti. Le situazioni all'interno in realtà è gestito tutto dall'AFAD, che è questa agenzia legata al Ministero dell'Interno per le emergenze, nome complicatissimo, comunque è gestita direttamente dal governo, non sono gestiti in Turchia rispetto agli altri campi, non sono gestiti dall'UNHCR, e la situazione all'interno dei campi è in realtà non è così terribile, sono campi molto piccoli, abbastanza piccoli e gestiti abbastanza bene. Ovviamente però si tratta di un campo, le persone hanno possibilità di uscire, però diciamo che soprattutto nel sud della Turchia regna un po' una situazione abbastanza caotica, e ci sono moltissime anche associazioni islamiste che portano aiuto alla popolazione, quindi a livello informale, non a livello di governo. Il problema principale sono quelli che non sono nei campi, e per accedere ai campi è molto complicato, nel senso che bisognerebbe chiedere, io non sono riuscita a entrare ma non ci ho neanche troppo provato, però dei miei amici che hanno detto che comunque giornalisti che hanno impiegato un po' di tempo per entrare, perché devi chiedere direttamente al governo, al Ministero dell'Interno. Per quanto riguarda la situazione degli altri è molto grave, nel senso che ci sono tantissime persone che vivono a Istanbul in situazioni di povertà. Infatti è sconvolgente anche andare a Istanbul e vedere tante persone che chiedono elemosina per strada, oppure vivono in strutture sovraffollate o in periferie della città. Quindi la situazione è abbastanza tragica anche per la questione un po' della lingua, perché il turco non è l'arabo, e il problema principale è con i bambini, perché c'è un'intera generazione che non è andata a scuola. Adesso si stanno organizzando perché stanno capendo che comunque la crisi è una cosa molto lunga e quindi non avrà fine molto presto, e quindi hanno iniziato anche con le scuole arabe che all'inizio erano a pagamento, e adesso ci sono anche volontari che stanno portando avanti l'istruzione dei bimbi, però per 1 o 2 anni ci sono bambini che comunque non sono andati a scuola, perché comunque anche la lingua turca è molto difficile accedere al sistema di istruzione turco.
Solo una valutazione, il fatto di questo cambiamento dell'atteggiamento dell'UNHCR può essere dovuto al cambio dell'altro rappresentante? È cambiato, c'è stato l'italiano, c'è stato il programma, è cambiato qualcosa?
Non, su questo non azzarderei una risposta. Io penso che proprio sia anche a livello pratico che la situazione degli hotspot è proprio in questi giorni, soprattutto in cui comunque si sta attuando un accordo assolutamente importante che implica anche, che ha delle conseguenze molto gravi per le persone, in due paesi che non sono assolutamente pronti per farlo, che non hanno le strutture. Quindi l'accordo siglato il 18 e dal 4 si applicano in 2 settimane, assolutamente la Grecia non può essere pronta, non lo era prima, non si era messa in regola nemmeno prima con un sistema di asilo, sappiamo un po' la situazione della Grecia. Quindi penso che sia più anche una questione a livello pratico e dettata un po' dai soliti tempi accelerati.
Ecco, allora io ti chiedo una cosa, partendo dall'allocazione di risorse finanziarie pubbliche. Come vi dicevo prima, nel ciclo di incontri che abbiamo fatto a Belluno abbiamo affrontato questa questione, diciamo, eravamo tra l'altro in autunno, ancora sull'onda della cosiddetta emergenza e l'Ungheria cominciava a costruire il suo muro, eccetera. E l'abbiamo affrontato anche con un approfondimento sulla retorica del populismo e sul marketing del consenso. Ora, per esempio, questi 6 miliardi alla Turchia, mi chiedo se non possono configurarsi come una sorta di rimborso elettorale per una classe politica europea che mi sembra un po' ostaggio di se stessa, e in questo quadro perché con grande ostinazione sostanzialmente viene ignorata qualunque proposta alternativa di approccio a questa crisi. E, per esempio, i corridoi umanitari che sono lasciati alle iniziative più o meno volontaristiche di qualche realtà organizzata, o anche ad altre opzioni alternative a questo disegno che sembra destinato fondamentalmente a assecondare una manovra dilatoria, non prendere tempo e appunto non scontentare le opinioni pubbliche aizzate dai populisti.
Io penso che sia anche una politica europea per, diciamo, allontanare sempre più cioè non vedere il fenomeno, nel senso che come l'idea era il problema, cioè quando le persone migranti provenivano principalmente dalla Libia, l'idea era ok, costruiamo qualcosa, qualche struttura, decentralizziamo, esternalizziamo il problema. Penso che in qualche modo metterlo in Turchia sia in qualche modo quello di non vediamo le cose, ci puliamo la coscienza in qualche modo dando dei soldi, sapendo bene che 6 miliardi di euro a dei progetti di accoglienza per siriani è qualcosa di impossibile, non hanno nessun modo per controllare, non hanno assolutamente nessun modo di controllare, forse neanche veramente un interesse nel controllare, quanto soprattutto di esternalizzare. Prima c'erano i profughi siriani in Turchia, non li vedevamo, adesso ci sono i profughi siriani in Turchia, e non solo siriani, perché appunto adesso si parla solo di Siria, ma la questione è ben più grande, e quindi in qualche modo esternalizziamo questo problema. E dall'altro è anche vero che appunto iniziative, è anche vero che i numeri sono enormi, quindi ben vengano i canali, i corridoi umanitari, è anche vero che sono delle iniziative interessanti, però proprio a livello si parla di decine di persone, 100-200 persone, non si parla di milioni, qua stiamo parlando di numeri ingenti, che è vero che la popolazione dell'Europa è cioè 500 milioni di persone, però se si parla di 3 milioni di siriani di qua, 4 di là, cioè sono numeri ingenti che bisogna anche capire come gestire, soprattutto perché anche a livello di Unione Europea non c'è una chiara politica europea in materia di immigrazione, ogni paese sta applicando, cioè c'è questo accordo, però poi a livello singolo ogni paese applica più o meno quello che più gli fa comodo a volte. Basta solo vedere il regolamento di Dublino, come non è rispettato, come negli ultimi 2 giorni la Commissione Europea abbia pensato a una riforma del sistema di Dublino, come lo stesso ricollocamento potrebbe essere considerato un Dublino 4, perché il fatto stesso che ci siano dei ricollocamenti dai paesi che sono sostanzialmente i paesi di primo arrivo in Unione Europea possa essere considerato un superamento del regolamento di Dublino. Quindi, e poi anche a livello europeo c'è la famosa direttiva 55 mai applicata, che dice che in momenti di crisi, in momenti di grandi afflussi, si potrebbe decidere una quota per il ricollocamento, ma non la decisione singola del Consiglio europeo, proprio applicare la direttiva riconoscendo che c'è un flusso enorme di persone, e cercare soprattutto indirizzate a un determinato paese che in questo momento non è in grado di gestire la situazione, che è la Grecia, al posto di rinviarle tutte in Turchia, che poi dalla Turchia, cioè, tappi un buco, ma entreranno dall'altra parte, cercare invece di trovare anche un accordo a livello europeo di ridistribuzione di queste persone. Ovviamente i paesi dell'est si stanno opponendo, ovviamente altri paesi scelgono anche la nazionalità dei richiedenti asilo che vogliono, però mi sembra che ci sia una situazione più che altro caotica, e quindi un po' la soluzione del diamo i soldi e la Turchia si occupa sia anche una soluzione di comodo, forse anche quella più semplice che in questo momento poteva essere trovata, però dall'altro è quanto veramente potrà essere applicato questo accordo.
Stai ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla. Oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
E il microfono di Radio Cooperativa è arrivato a Trento per registrare una conferenza di Anna Clementi, operatrice del sistema di protezione di richiedenti asilo e rifugiati, che ha fatto il quadro della situazione dei profughi, la chiusura della rotta balcanica con l'accordo fra Unione Europea e Turchia, l'evoluzione della situazione in Siria, le condizioni di vita degli sfollati. Sentiamo un'altra parte del suo intervento.
Ok, inizierei con la seconda parte perché sono rimasti solo tre quarti d'ora. In questa seconda parte volevo parlare della crisi siriana, quindi cercando di analizzare un pochino la situazione dei rifugiati siriani, un po' la situazione sul terreno, quindi che cosa sta succedendo in questo momento in Siria, e vediamo se riusciamo anche a parlare un pochino delle cause del conflitto e come si è arrivati alla situazione attuale. Volevo velocemente appunto partire da dei dati, perché secondo me sono molto esemplificativi su quello che sta avvenendo oggi in Siria. E nel 2010 la popolazione, quindi prima dell'inizio della crisi siriana, la popolazione era di 23 milioni di abitanti, e di questi si calcola che dal 2011 più di 250.000 persone siano state uccise, secondo i dati dell'ONU, però potrebbero essere anche molti di più. Che circa gli sfollati interni siano 6 milioni e mezzo di persone, quindi persone che comunque non hanno lasciato il paese ma vivono all'interno della Siria, hanno lasciato la propria casa ma non hanno lasciato la Siria, e si calcola più o meno che ci siano quasi 5 milioni di rifugiati nei paesi limitrofi, sia in Europa sia nei paesi limitrofi, circa 2 milioni e mezzo, 2 milioni e 7 in Turchia, più di 1 milione in Libano, e costituiscono quasi il 25% della popolazione del Libano, 650.000 in Giordania, in Iraq 240.000 e in Egitto 120.000. In Europa più o meno ce ne sono 935.000, quindi quasi 1 milione di siriani sono arrivati in Europa. Questa mappa un pochino spiega meglio dove vivono i siriani nei paesi limitrofi, quindi vediamo appunto che sono moltissimi, sono vicino, lungo la frontiera turco-siriana, in questi 900 chilometri di confine condiviso tra Turchia e Siria. Moltissimi quindi nelle zone vicino al confine, sia perché sono alcune sono di area curda, ma altri sono posti molto vicini poi per rientrare eventualmente in Siria una volta terminato il conflitto, e moltissimi sono anche a Istanbul. Vediamo una grande concentrazione di siriani nella capitale, a Istanbul, perché molti siriani, soprattutto all'inizio, la borghesia leppina e damascena si è trasferita lì, quindi hanno iniziato dei nuovi business lì, e molti altri invece cercano un pochino Istanbul, è un po' la base per poi andare verso l'Europa, sia che vadano attraverso Smirne, sia che tentino la via terrestre. E poi vediamo che comunque ce ne sono molti anche vicino a Smirne. E il Libano, inutile dirlo, sono talmente tanti che la concentrazione è altissima, è un paese molto molto piccolo, e la stessa cosa diciamo che vale un po' per la Giordania, nel senso che sono sostanzialmente della zona di confine, in particolare nel campo di Zatari, che è questo campo a 10 km dal confine siriano. Invece ci sono percentuali molto un po' più basse in Iraq e in Egitto, infatti adesso vedremo un pochino perché. Per quanto riguarda i rifugiati in Europa, allora ce ne sono, ho detto, circa 935.000, e di cui sorprendentemente in Europa, non Europa, nel senso che ho incluso anche la Serbia, un dato dell'ONU mi dice che ci sono 300.000 siriani in Serbia. Sto tentando ancora di fare delle ricerche e delle analisi, volevo capire se è solo una formale richiesta di asilo, se sono attualmente lì, quindi può darsi che siano siriani che invece hanno semplicemente chiesto asilo, poi sono andati in altri paesi, poi però mi devo informare, quindi se avete anche informazioni a riguardo potrebbe essere interessante. In Germania, appunto, è il paese che ospita più siriani in assoluto, con quasi 250.000, e poi vengono Svezia, Ungheria, Austria, Danimarca, Olanda e l'Italia con 2.500 persone. E, come dicevo appunto, in Italia durante l'emergenza siria tutti i siriani sono stati stati fatti andare, hanno agevolato in qualche modo il passaggio dei siriani verso nord. A pochissimi sono state prese le impronte, i pochi a cui sono state prese le impronte in Italia sono andati in un altro paese europeo, sono stati rispediti in Italia per il regolamento di Dublino, hanno preso i documenti e sono andati via. Anche a Venezia ci sono stati molti casi di siriani che erano tornati da Svezia o da Germania o da Austria, e una volta presi i documenti hanno comunque raggiunto i familiari negli altri paesi. Sostanzialmente Svezia e Germania sono paesi che tradizionalmente hanno ospitato siriani fin dagli anni 70, quindi ci sono grandissime comunità di siriani, e una volta arrivati là possono contare su una rete informale che è molto più importante di qualsiasi forma di accoglienza o di aiuto. E quindi è per questo anche che comunque l'Italia non è considerata una... Sì.
Okay, grazie.
E questa è un po' la mappa per capire anche a livello visuale, appunto vedete questo grandissimo cerchio vicino alla Serbia, per vedere un po' la dislocazione dei siriani. Allora, come si è arrivati un po' alla situazione? Perché i siriani sono scappati? E perché si è arrivati alla situazione attuale? Allora, cosa sta succedendo in questo momento in Siria? La mappa è aggiornata a gennaio, quindi ad esempio aveva a parte un piccolo errore su Palmira, nel senso che Palmira adesso non è più sotto l'ISIS, ma appunto è stata ripresa dalle forze del regime. Ma diciamo che questa è un po' una fotografia della situazione in atto in Siria in questo momento. Ovviamente la mappa dà una dimensione schematica della situazione, nel senso che poi sul campo ci sono molto più forze, c'è un mosaico di forze molto più ampio, però diciamo che al momento i principali blocchi di attori militari e socio-economici sul terreno sono principalmente quattro. Allora, le forze governative, che qui vediamo in rosa, che sono sostenute dall'Iran e dalla Russia, poi i jihadisti del cosiddetto Stato Islamico, che sono appunto la parte in viola, poi le milizie curde, che sono la parte in blu, e poi invece ci sono quelle forze che sono le forze rimanenti delle cosiddette forze ribelle, che sono le parti in giallo. E come dicevo, appunto, più o meno da gennaio la situazione sì è cambiata, ma non tantissimo. Non sono riuscita a trovare una mappa più aggiornata. Palmira al momento non è più sotto lo Stato Islamico. E uno degli obiettivi principali degli scontri è proprio il controllo dei posti di frontiera, e al momento c'è una tregua militare in corso che è in vigore più o meno dalla fine di febbraio, e che riflette anche una sempre maggiore forza diplomatica e politica e militare da parte della Russia, che è riuscita in qualche modo a concordare, si è riusciti in questo sforzo diplomatico di arrivare ad una tregua, anche se ovviamente a livello locale ci sono diversi scontri, però a livello generale c'è ancora una tregua in corso, e tanto che in alcune città antiregime sono iniziate quelle proteste popolari, sono ricominciate delle proteste popolari che da tanto tempo non si vedevano in Siria. E in questo periodo c'è stata anche l'avanzata dei curdi, soprattutto nella parte nord, tanto che a febbraio, proprio perché vediamo che i ribelli hanno questa piccola lingua di confine, che è un po' la sopravvivenza, è uno degli elementi principali, avere il controllo del confine, i turchi si stavano espandendo, e quindi la Turchia, per evitare di perdere anche questo piccolo corridoio, di fatto ha anche bombardato alcune postazioni. E dall'altro vediamo che comunque anche Idlib, che adesso è del fronte al-Nusra, quindi in realtà che qui è colorato di giallo, quindi fa parte delle forze del regime, delle forze ribelli, è in realtà stretta da un fortissimo assedio del regime. E in realtà quello che sta tentando di fare il regime è anche quello di trovare dei negoziati con le varie forze sul campo, anche se a livello pubblico quello che si proclama è l'idea di eliminare il nemico, di fare terra bruciata, in realtà anche il regime stesso si è trovato a dover negoziare in determinate situazioni. Aleppo è ancora divisa a metà tra le forze ribelli e il regime, e poi c'è anche una forte interazione economica tra le varie aree. Proprio a livello pratico, ad esempio Hama, che è qui, che è la principale, ormai la città industriale principale del regime, e ci sono diversi benzinai che vendono benzina a un prezzo diverso a seconda da dove proviene il petrolio. Quello più caro è quello che proviene dall'ISIS, dai territori dell'ISIS, che ovviamente hanno tantissimi pozzi petroliferi. E la stessa questione era successa ad Aleppo, per cui la parte del regime era rimasta senza acqua, perché comunque tutta la zona dell'Eufrate è controllata dallo Stato Islamico, e poi in realtà si è trovato un accordo con lo Stato Islamico per riportare l'acqua all'interno della città, nella parte governativa della città. Quindi questo un pochino è la situazione sul terreno, quali sono le principali forze e come se la sono divisa. Quindi ahimè anche, cos'era, 2 anni fa più o meno, l'IMES aveva pubblicato proprio un volume dedicato l'aveva denominata terza guerra mondiale, mi sembra, terza guerra mondiale in Siria, e aveva pubblicato una mappa che vedeva la Siria e l'aveva soprannominata le quattro Sirie, proprio perché adesso ci si pone anche la domanda: ma è ancora possibile parlare di una Siria? È possibile parlare di quattro? Quante Sirie sono in realtà? Queste sono le forze, ma ci sono anche poi ovviamente tutti i civili e tutta la popolazione che vive sotto queste quattro Sirie diverse. Quindi, velocemente, perché i tempi un po' stringono, volevo cercare di delineare alcune chiavi di lettura per capire il conflitto siriano. Innanzitutto che la guerra siriana, volevo porre attenzione sul fatto che la guerra siriana viene sempre interpretata in chiave confessionale, quindi viene sempre descritta come una guerra tra alawiti e sunniti, però in realtà quello che ci dimostra anche un po' il conflitto attuale, che di sicuro ha preso connotazioni confessionali, non lo si può negare, è che comunque queste fratture che ci sono e che si sono trasformate o acuite in fratture confessionali, in realtà derivano da vecchie, da antiche rivalità che sono socio-economiche all'interno dei gruppi confessionali. In particolare ricordo che appunto la Siria è rimasta sotto l'impero ottomano fino alla caduta dell'impero ottomano, quindi fino alla fine della prima guerra mondiale, e sostanzialmente poi per 20 anni più o meno è andata sotto mandato francese fino al 1946, quando ha preso l'indipendenza. 1946 c'è l'indipendenza della Siria, e diciamo che durante il mandato francese la Siria viene divisa anche a seconda delle varie confessioni, e pian piano, soprattutto in particolare sotto la Francia, iniziano ad assumere sempre più potere quella parte che fino a quel momento invece era stata marginalizzata dal potere. Cioè sotto gli ottomani erano principalmente i sunniti e l'imprenditoria sunnita ad aver avuto molto potere anche a livello locale di controllo dei governatorati locali, e invece poi con il mandato francese e successivamente con l'indipendenza e con il dall'indipendenza in poi, e poi dal 63 e dal 70 con la presa di potere di Hafez al-Assad, ha iniziato queste frange marginali che vivevano nelle campagne, che erano fatte principalmente da sia sunniti sia alawiti, ma anche cristiani e anche curdi, iniziano ad avere sempre più potere, e in particolare l'inizio del potere è quando queste minoranze confessionali assumono un ruolo principale nel neonato esercito coloniale, che poi diventa la base delle forze armate siriane. Quindi il primo momento in cui questa divisione tra città e zona rurale si diventa più acuta è nel momento in cui, col mandato francese, questi gruppi marginalizzati assumono potere nell'esercito coloniale. Successivamente si riconoscono sempre di più all'interno di questi partiti ideologici di massa, tra cui anche il partito Baath, che si rifà alla tradizione, diciamo, socialista e poi sovietica, e poi con tutta una serie di politiche portate avanti poi dalla dinastia degli Assad, dagli anni, cioè da Hafez al-Assad, dal padre di Bashar, dal 1970 in poi, con tutta una serie di riforme anche a livello economico. In particolare ci sono delle riforme agrarie che tolgono sempre più potere ai latifondisti. Quindi cosa succede? Nel momento in cui prendono sempre più potere, questi gruppi marginalizzati si trasferiscono nelle città. Si trasferiscono nelle città e rubando delle posizioni di potere, sia militare ma anche di potere politico-amministrativo, all'interno, e assumono ruoli molto importanti all'interno sia del partito ma anche all'interno delle amministrazioni locali. Quindi di fatto la media borghesia, sostanzialmente sunnita, si trasferisce o è costretta a trasferirsi verso le campagne o comunque nelle zone periferiche delle città, e i figli di questa borghesia nascono in una situazione di disagio e con un desiderio di rivendicazione che poi verrà assorbito all'interno di alcuni gruppi confessionali, come può essere alcune frange anche estremiste religiose, rivendicando però un valore, una frattura che inizialmente era qualcosa che derivava da un conflitto più socio-economico che confessionale. È anche vero che però comunque dal momento in cui c'è il colpo di Stato da parte del Consiglio della Rivoluzione e poi di Hafez al-Assad a partire dagli anni 70, inizia anche un processo di cosiddetta alawizzazione del potere, nel senso che appunto, come sappiamo, Hafez al-Assad fa parte di questa piccola comunità degli alawiti che è considerata in qualche modo all'interno dello sciismo, e cerca durante tutti i suoi anni di potere di portare avanti una legittimazione non solo sociale ma anche una legittimazione politica di questa comunità. Però per farlo si appoggia anche alla grande imprenditoria sunnita delle città, in particolare di Damasco e di Aleppo. Ed è per questo che anche nel momento in cui scoppia quella che appunto viene definita rivoluzione siriana, ci sono Damasco e Aleppo sono comunque le città che appoggiano il regime, perché si era strutturato nel corso degli anni una fortissima alleanza tra l'imprenditoria sunnita e invece gli alawiti al potere, che era una struttura quasi clanica di potere, cioè non era il fatto di essere alawita ma era il fatto di appartenere per legame di sangue alla famiglia degli Assad, quindi era una cosa ancora più complicata e più delicata. E c'era una sorta di potere occulto che era nelle mani degli alawiti, però un potere formale esterno che invece era nelle mani anche dell'imprenditoria o comunque di sunniti.
Tutta. à toi. À toi comme un soupir du cœur. Du cœur coule un ombre, un accord. Ce corps en rêve sous mon toit.
Gruppo Les Sazos con La Maison Tremblay, questa musica tratta dal Free Music Archive, rilasciata con licenze libere del tipo Creative Commons, che sono quelle utilizzate anche per il podcast di Voci dalle Dolomiti nel sito di Radio Cooperativa e anche a bellunopop.it. Vi ricordo che se volete contattare questa rubrica settimanale di Radio Cooperativa potete scrivere all'indirizzo email radio@bellunopop.it. Stiamo ascoltando la voce di Anna Clementi, che ha tenuto una relazione, una conferenza a Trento nell'ambito della cornice della formazione professionale dei giornalisti, un'iniziativa dell'Ordine dei giornalisti del Trentino Alto Adige. C'erano i microfoni di Radio Cooperativa per raccogliere questa testimonianza anche di prima mano, perché Anna Clementi, operatrice del sistema di protezione di richiedenti asilo e rifugiati a Venezia, è anche una persona che da anni si occupa delle tematiche medio orientali e della Siria in particolare, e che anche in questi mesi sta girando i confini dove si vivono le crisi umanitarie dei profughi del sistema di accoglienza europeo, che si rifiuta fondamentalmente di funzionare.
Amba funyena nubese kuka sabali sabali kodo malangolo nyate ninye rapute oye mbafi ye ira ton janjo nifika po ote kudu fatina che amba fi ka segen kanyani ama fuyi.
Je t'ai cette lettre à toi. À toi comme un soupir du cœur. Désenchanté, chanter l'amour sans le croiser, croiser la mort pour être en vie.
E lasciamo dunque la musica dei Les Azos e torniamo per l'ultima parte della conferenza di Anna Clementi sulla situazione in Siria, con uno sguardo anche all'origine della guerra, alla situazione precedente, al regime di Assad e ai tentativi di contrastare questo regime.
Molto importante per la storia della Siria, un po' anche per la lettura degli eventi, è il cosiddetto massacro di Hama del 1982, quando appunto anche in questo caso c'è proprio la città che era costituita da questa media borghesia che si vedeva sempre più in qualche modo derubata della propria posizione, del proprio potere, e che poi aveva anche assunto e si era aveva appoggiato la corrente dei fratelli musulmani, quindi sunnismo, fratelli musulmani, si ribella al potere di Hafez al-Assad e c'è una vera e propria repressione da parte delle forze del regime, una repressione totale che rade al suolo le case di quelli che vengono definiti i terroristi, che è poi una cosa che rileggiamo a partire dal 2011, sono più o meno le stesse tecniche. La seconda, quindi completamente isolare i diversi quartieri, area per area, circondarli e raderli al suolo. La seconda cosa è che la rivolta viene presentata all'opinione pubblica come qualcosa che viene ordito dall'esterno, quindi non un risultato della richiesta da parte della popolazione di riforme o di cambiamento, ma qualcosa che è una sorta di complotto dall'esterno. La terza è che in qualche modo si cerca di frammentare il dissenso interno e si eliminano le frange più moderate, quindi di fatto diventa... eliminando le frange moderate, la guerra o comunque l'assedio viene presentato un assedio contro i terroristi, quindi contro le frange più estremisti. E la quarta cosa molto importante, non perdere mai l'appoggio di questa classe imprenditoriale che ha soldi, è tanta, perché gli alawiti sono l'11% della popolazione, i sunniti il 75%, poi il resto sono altre comunità, quindi comunque gli alawiti sono una minoranza e ha bisogno di un appoggio di una parte di imprenditoria. E non mi dilungo in questo, semplicemente queste politiche, quindi già c'è una forte, all'interno della Siria comunque ci sono già presenti queste fratture, magari all'esterno non appaiono ma all'interno ci sono, tanto che si materializzano in questo massacro di Hama. Nel 2000 prende il potere il figlio Bashar al-Assad con un veloce emendamento della Costituzione per il fatto che era giovane rispetto, più giovane, aveva solo 34 anni, e quindi si cambia la Costituzione per consentire la presa del potere di Bashar al-Assad e inizia questo, il mandato di Bashar al-Assad, che praticamente inizialmente si pone come un grande riformatore, però in realtà si vede subito che nella realtà la situazione è ben diversa, nel senso che nel momento in cui la società civile prova a rivendicare delle riforme c'è una grande forma di repressione, quindi ci sono anche moltissimi siriani sia costretti all'esilio e sia incarcerati all'interno. E negli ultimi anni la situazione peggiora tantissimo. Da un lato le città diventano anche una sorta di miccia esplosiva. Damasco passa da 1 milione di persone a 4 milioni di persone se si considerano le periferie, perché c'è una povertà sempre crescente. I problemi principali sono che si apre a una forma di liberalizzazione in cui però vuole mantenere un forte controllo statale, ma si apre a delle liberalizzazioni senza consentire dei sussidi veri e propri alla popolazione, quindi c'è una grande crisi a livello agrario. I prodotti, c'è un'invasione dei prodotti turchi, e un aumento della pressione demografica nelle città, e tutto questo è legato anche a un grande periodo di siccità, gravissimo periodo che è considerato più grave nell'ultimo secolo, che quindi in qualche modo costringe moltissimi contadini a trasferirsi nella città senza però vivere marginalizzati all'interno della città. Ci sono quindi tutta una serie di elementi, tra cui anche, comunque, appunto, non trascuriamo che comunque si trattava di un regime in cui l'idea principale era che la politica fosse delegata ai politici e la popolazione civile non potesse in qualche modo intromettersi in questo. E legato a una grande forma di pressione, tantissima corruzione, una sorta di mafia di questi circoli di potere, principalmente alawiti, all'interno delle città, che continuavano a chiedere soldi anche ai negozianti, a togliere denaro, e quindi un divario, un aumento del divario tra i ricchi e i poveri, che queste possono essere considerate alcune cause della rivoluzione che scoppia in Siria ufficialmente il 15 marzo del 2011, ovviamente dopo quelle dell'Egitto e della Tunisia, e anzi proprio sulla forza, comunque col sostegno anche popolare di tutto quello che stava avvenendo in quel momento in Tunisia e in Egitto. Io sono stata in Siria un anno nel 2010 e sono andata via a dicembre. Tutti mi chiedevano: ma Anna, ma cosa succederà? Sono arrivata, mi ricordo, ero tornata a casa a Venezia a fine dicembre e si parlava in quei giorni proprio della Tunisia, delle rivolte in Tunisia, e tutti mi chiedevano: ma cosa pensi che succederà? Come pensi la Siria? E in quel momento c'è la cosa sconvolgente, un po' vivendo ovviamente da studente, quindi abbastanza in Siria non avevo proprio una grande percezione degli eventi, però la cosa sconvolgente era che comunque ti rendevi, cioè era un regime in tutto e per tutto, nel senso che le foto del culto della personalità, l'impossibilità di parlare di politica, e anche cioè non si poteva assolutamente parlare di nessuna cosa di politica, di neanche, non si riusciva tanto a percepire questo scontento. Si percepiva che c'era una crescente povertà, però dall'altro non si percepiva questo scontento nei confronti del governo. Quando hanno iniziato le rivoluzioni si è completamente trasformato, quindi anche i miei amici con cui ero in contatto hanno iniziato apertamente a parlare di questo, non proprio all'inizio, però dopo tutti i miei amici siriani hanno iniziato apertamente a parlare della situazione, di quanto grave fosse. E all'inizio le richieste sono di libertà, di abolizione di questo stato di emergenza, che è questa legge di emergenza che era in vigore, legge marziale in vigore dal 63 e mai tolta, e una richiesta di dignità, quindi non c'era una richiesta di caduta del regime, era solo una richiesta di riforme. E gli eventi si susseguono uno dopo l'altro e la situazione, già subito nel 2012 si capisce che si è entrato in una guerra civile. La Siria è un territorio assolutamente strategico anche a livello internazionale, quindi qualsiasi forma di protesta da parte della popolazione ovviamente è stata anche da subito appoggiata a livello internazionale. La Siria era il collegamento principale, il regime degli Assad era il collegamento principale tra Hezbollah in Libano e l'Iran. Quindi di fatto era una zona strategica, controllare la Siria significava controllare tutta l'area, controllare tutto il Medio Oriente, non solo la Siria. le manifestazioni pacifiche si trasformano quasi subito in uno scontro armato. Già ad autunno si costituiscono i primi gruppi di opposizione, i gruppi di ribelli, e l'esercito siriano libero, l'appoggio da parte della Turchia principale, che è uno dei principali sostenitori dei ribelli e che per mesi e per anni ha tenuto aperti i confini e dava sostanzialmente aiuto proprio anche pratico ai ribelli. E nel frattempo c'è un totale fallimento da parte dell'ONU e degli stati europei e internazionali di porre fine alla guerra. Ci sono interessi in gioco, c'è il veto della Russia, c'è comunque gli Stati Uniti e la Russia che si trovano assolutamente in guerra in Siria, se non coinvolte inizialmente proprio sul campo, però ci sono questi due blocchi contrapposti. La situazione peggiora improvvisamente, c'è l'artiglieria pesante, bombardamenti aerei, e nel 2013 i ribelli riescono comunque a conquistare un territorio molto grande con l'appoggio appunto delle potenze internazionali, tra cui la Turchia, l'Arabia Saudita, e poi c'è la cosiddetta linea rossa delle armi chimiche, che però non si rivelerà neanche più la cosiddetta linea rossa, e ovviamente in questo vuoto di potere che si crea in Siria, in questa lotta del potere in cui anche, mi sono dimenticata di dire, anche i curdi assumono un ruolo molto importante, soprattutto nella zona del nord-est della Siria, e per la costituzione appunto poi del cosiddetto Kurdistan indipendente, questo vuoto di potere, c'è l'ingresso di un nuovo attore che si era già costituito un po' con la guerra irachena, quindi già a partire dal 2003, e poi si era diffuso sempre più fino al 2010, e questo nuovo attore appunto è lo Stato Islamico. E quindi arriva alla fine a questo un continuo fallimento delle conferenze di pace. La conferenza di Ginevra fallisce, si arriva all'intervento occidentale, a una totale internalizzazione del conflitto, e si arriva un po' appunto alla situazione che abbiamo visto oggi, in cui sì, c'è una tregua in corso, sì, c'è anche un tentativo di trovare una soluzione, ma un po' il problema principale, tanti problemi, però uno dei problemi principali è che la lotta all'ISIS viene vista come una cosa e lo scontro ribelli regime è visto come un'altra, quando in realtà comunque l'ISIS è da considerarsi come un frutto del vuoto di potere che si è venuto a costituire in Siria, quindi anche l'ISIS va considerato come un unicum all'interno di questa crisi siriana che si sta complicando sempre più. E quindi che cosa è successo poi a livello, ci sarebbe tantissimo da dire sulla crisi siriana, però volevo un po' appunto parlare di nuovo delle persone, cioè degli individui, che cosa è successo poi a livello pratico, chi sono poi questi siriani, no? che arrivano da noi, come sono arrivati e soprattutto dove sono scappati inizialmente. Allora, i rifugiati siriani inizialmente, allora, vediamo questa mappa, non so se si legga tantissimo, comunque si vede che adesso fanno addirittura fatica ad uscire, perché i paesi vicini hanno messo limitrofi, in particolare Turchia, Iraq, Libano e Giordania hanno messo delle forti restrizioni per quanto riguarda l'ingresso di rifugiati siriani. Vediamo che a nord ci sono questi campi all'interno della Siria dove ci sono 70.000 internally, sfollati interni, e il Libano, per entrare in Libano adesso serve un visto, per andare in Turchia via terra è difficilissimo, via mare serve un visto, per andare in Giordania serve un visto, per andare in Egitto serve un visto, quindi sostanzialmente molto spesso rimangono bloccati anche all'interno della Siria. E quali sono le politiche che sono state attuate dai diversi stati di primo rifugio. Allora, questo è Istanbul e questo è un tipico ristorante siriano che è stato aperto in una delle strade principali vicino a Sultanahmet, insomma nella zona un po' più turistica di Istanbul. C'è tutto un quartiere dove è pieno di non solo di kebab siriani, ma anche proprio di ristoranti che erano nell'antica città di Damasco e che si sono trasferiti identici, e fa davvero impressione, cioè si sono trasferiti identici in Turchia. Quindi a Istanbul ci sono tantissimi siriani che vivono lì, si sono trasferiti dall'inizio, adesso quelli ricchi, la borghesia di Damasco e Aleppo, e non hanno avuto problemi. Quelli che sono scappati nel 2012-2013 non c'erano problemi di restrizione. La Turchia, appunto, come dicevo, ha aperto, è stata una politica di apertura totale dei confini e solo ultimamente ha iniziato a chiuderli, proprio per problemi anche legati al un pochino al fatto che comunque è tutta zona curda, e poi al problema che il confine era diventato talmente poroso che era stato accusato appunto anche dalla stessa Unione Europea, o comunque dagli stati internazionali, di dare un sostegno visibile e chiaro allo Stato Islamico. Quindi ha effettuato anche maggiori controlli e sta bloccando i siriani. E il problema dei siriani è che appunto fin dall'inizio i campi sono stati controllati dall'AFAD, che è questo ramo del ministero degli interni, senza l'aiuto dell'UNHCR. Inizialmente quelli che non erano in campi non erano registrati e non c'era nessun incentivo a registrarsi perché non veniva fornito nessun servizio. Quindi fino al 2013 non si sapeva quanti rifugiati c'erano, c'era un numero ufficiale che era molto più basso di quello effettivo, anche perché c'erano queste persone che andavano e venivano dalla Siria e quindi era molto molto difficile. Io ero stata a Reyhanli, che è il posto dove ci sono stati i primi bombardamenti, cioè dove c'è stata un'autobomba che era scoppiata, che è considerato adesso la base dell'ISIS, e una delle basi logistiche dell'ISIS che è al confine con la Siria. E lì ero andata un po' per fare interviste e per parlare con le persone, mi sono ritrovata in una casa di ribelli sostanzialmente. Quindi erano lì che con la famigliola e stavano tutti assieme, li portavano a Luna Park di qua a giocare di là, e poi ti mostravano queste foto di guerra, ed erano questi ribelli che uno o due giorni a settimana stavano nelle loro case a Reyhanli, che è proprio 2 chilometri dal confine, poi lo attraversavano, tanto era facilissimo, e poi andavano a combattere, e poi se avevano bisogno di cura o di altro tornavano in Turchia. Quindi era come se non esistesse in qualche modo il confine, però si sapeva che al di là della linea di confine non c'erano bombardamenti. Quindi si sentivano bombardamenti nella parte siriana perché la guerra era lì, però di fatto in Turchia era tranquillo ed era pieno di organizzazioni islamiche che fornivano supporto. E il problema principale, appunto, come dicevo prima, quindi non mi dilungo, è il fatto che per i siriani esiste questa, dal 2013, applicata dal 2014, esiste questa direttiva di protezione temporanea in cui viene fornita anche una carta d'identità e un permesso di lavoro, che è una cosa invece che fino al 2013 non veniva fornita ai siriani. E quindi questo, diciamo, è anche un tentativo da parte della Turchia di attuare o di avvicinarsi al sistema europeo di richiesta di asilo. Il problema principale però rimane che comunque c'è questa limitazione geografica della Convenzione di Ginevra, per cui i rifugiati sono quelli, solo le persone provenienti dai paesi europei. Questo è il Libano. E in Libano, giusto per darvi un'idea, la popolazione è 4 milioni e mezzo di persone, 1 milione sono rifugiati e 1 milione di siriani sono rifugiati, quindi significa che praticamente il 20% della popolazione sono rifugiati. Volontariamente il Libano fin dall'inizio non ha fatto campi profughi, proprio perché sulla propria pelle aveva vissuto dal 48 i campi profughi palestinesi, che cosa avevano significato nei fragilissimi equilibri confessionali, quelli lì sì che sono confessionali del Libano. Quindi di fatto vivono tutti in maniera informale nella valle della Bekaa o a Beirut, però il 25% della popolazione, la situazione è assolutamente tragica. Inizialmente potevano entrare senza visto e stare 6 mesi, prorogabile fino a 1 anno, poi hanno messo nuove regole. E nuove regole sempre più specifiche, tanto che insomma adesso per entrare serve un visto ed è sempre più complicato entrare, quindi le problematiche sono appunto il fatto che c'è la sovrappopolazione, un altissimo livello di povertà e un difficilissimo anche trovare lavoro. E questa è la Giordania, il campo di Zaatari, che è appunto a confine al nord con la Giordania. E io sono stata a gennaio 2000, il campo si è creato nel 2012, sono stata a gennaio 2013 ed era sconvolgente vedere come da un campo si costruisce una città, nel senso che c'era già la gente, alcuni appena arrivati erano nelle tende, quelli un attimo più... invece quelli che erano lì da qualche tempo avevano iniziato gli allacci all'elettricità, altri avevano unito 2 tende, avevano creato la sala da tè. Un altro aveva creato una piccola scuola, quindi c'erano le varie organizzazioni non governative e poi si vedeva proprio la costruzione di una città. Infatti leggevo adesso che ci sono tutti i nomi delle vie, ci sono 5.000 negozi, insomma si sta proprio sviluppando da una tendopoli, è un po', si è creata una città. Infatti sarebbe anche interessante poter tornare. E la popolazione, appunto, sono circa il 10% della popolazione, nei campi vive una percentuale molto, molto bassa, nel senso che c'è solo Zaatari che è enorme, quasi 100.000 siriani, e tutto il resto fuori dai campi. Il problema principale è che praticamente in teoria la Giordania voleva mettere tutti nei campi e poi in qualche modo permettere l'uscita dai campi solo se c'era un garante giordano, se si presentavano dei documenti. Molte persone non avevano il garante, non volevano stare nei campi e sono uscite. Uscendo però non hanno più un documento dell'UNHCR che permette loro di essere riconosciuti come rifugiati, quindi c'è anche un impasse proprio a livello burocratico. Ed è vero che non ci sono tanti sostegni, però almeno avere una carta che ti permetta o di lavorare o comunque di attestare il proprio status in base all'UNHCR sarebbe qualcosa di importante. Invece c'è un po' questo problema, e anche in questo caso comunque moltissimi vivono in Giordania e ci sono organizzazioni locali sostanzialmente musulmane, islamiche che aiutano la popolazione, ma non ci sono aiuti strutturati di accoglienza, cioè non sono paesi che riconoscono lo status con tutta una serie di forme di accoglienza.
Thank you. fiye Benga bomboni katanye Gobe bise katanye Goja mana fana bise katanye Goja mana tanye Obeja mana nye mode bulu Na mauli ganjo Gambulu dinyo goma Kanga je mana ba katanye Je mana ba bise katanye Chuko dinga je ba fiye Nikura sina sani gita che Mude chen obe chen Godo vitla gache Kaje mana nye motu Ampe otenye Gache ba fiye otenye Abada otenye Isluma yo mumbe Sera nyuma ka amba fuye Ni masra planga che obutate Ambanse vlu ulu dila Kasila kata la numa dala Obuyere ye Jamana mungan ko mungwara nye Ambola kale Ambiya jamana te unte kwa Sofwe ke tola dogo la ka antoya Abada ote tola dogo langa che ba fiye Ni ye kodo ye ga kodo Togo be to kodo boso Obet la ka to kodo boso Ote pila Ni ye jamana te unye ga kodo Mnyu piko tona sabu Ote ton kapan Abada ote ton kapan Tiya la tiye na kona kunga che Abada ote ton kapan Ni la che ni masiki tla Ote tla ka siki chen Ala ka teme ke tondo la Ni bebe zra sro tondo Ote famu Abada ote famu Mba fiye Kanga da la Jamana te unye bala Ulu de kodo Faso jigi be chena Arama Tombe tonyo para jube ke jamana tombe ta ukumpe Malo kongele ya ra onfe ya malo kora kele kere wa woro ye Kabaku Kabaku Kabaku
Ancora la musica dei Les Azos con La Maison Tremblay, musica tratta dal Free Music Archive, rilasciata con licenze Creative Commons. Questa radio cooperativa stiamo ascoltando una conferenza di Anna Clementi svoltasi a Trento, che affronta la questione della rotta balcanica dei profughi, dell'accordo tra Unione Europea e Turchia, dell'aridità del sistema di accoglienza in Europa, delle origini del conflitto in Siria e della sua evoluzione che Anna Clementi, operatrice del sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati, ha seguito direttamente.
Vado velocissima perché vedo che il tempo corre. E in Iraq, questo è il campo di Domitz, che è il principale campo, non so se prima parlavamo di questo campo dell'Iraq, comunque nel Kurdistan iracheno, come sappiamo in Iraq appunto c'è una parte di regione autonoma del Kurdistan che ha accolto moltissimi curdi, principalmente all'inizio, ci sono 250.000 rifugiati siriani, quasi tutti curdi, anche perché un pochino è questo sogno del Kurdistan, di questo stato o di sì, regione autonoma. E di fatto il problema principale in Iraq è che la crisi siriana e quella irachena si sono unite nel momento in cui nel 2014 l'ISIS si è espanso tantissimo, è arrivato alla conquista anche di Mosul, quindi c'è stato un sovraffollamento della parte del Kurdistan da parte di tantissimi rifugiati iracheni, sfollati iracheni che cercavano di scappare dall'ISIS. Quindi anche in questo caso comunque la situazione è molto, molto grave, considerando poi il fatto che moltissimi vivono all'interno dei campi profughi ed è molto difficile avere accesso appunto a un lavoro o anche a una forma di sostentamento. E anche in questo caso c'è una politica però di chiusura, quindi lo scopo è quello di limitare sempre di più l'afflusso di profughi. E l'Egitto, questa è una casa all'interno della città del 6 ottobre che è al Cairo, vicino al Cairo, a 30 km dal Cairo, c'è questa famosa città del 6 ottobre che ormai è diventata un quartiere, una città siriana in tutto e per tutto, si va là e sembra di respirare i profumi di Damasco. Ci sono 120.000 rifugiati siriani, che più o meno è la stessa quota, anzi ce n'erano 130.000 nel 2013, cosa succede? Sostanzialmente fino al 2013, con la rivoluzione egiziana, con la presa del potere di Morsi, c'è una grandissima apertura nei confronti dei siriani, quindi da parte dei fratelli musulmani un appoggio nei confronti appunto della popolazione siriana. Il cosiddetto Talatin Sit, che è il 30 giugno del 2013, c'è cioè il 3 luglio poi, però il 30 giugno, visto come lo spartiacque, il 3 luglio cade Morsi, cambia totalmente la politica, inizia una politica di demonizzazione da parte di quello che poi sarà il regime di Assisi, comunque nei confronti dei fratelli musulmani e nei confronti dei siriani, che vengono visti come i sostenitori dei fratelli musulmani, in parte perché alcuni siriani avevano appoggiato, in parte comunque anche per questioni politiche legate al fatto che molti siriani sono parte dei ribelli oppositori di Assad, e vengono obbligati a... c'è la richiesta di visto, ma sostanzialmente nel frattempo si apre la nuova rotta verso la Turchia, dall'Egitto diventa sempre più difficile partire, ci sono sempre più arresti, la vita per i rifugiati diventa più difficile, quindi quelli che ci sono adesso principalmente sono persone che avevano soldi, che si sono trasferite in Egitto, sostanzialmente da Damasco e da Aleppo, la borghesia che è riuscita ad aprire di un business, ha avuto dei permessi ed è riuscita a stabilizzarsi là, gli altri sono scappati o sono andati negli altri paesi. Anche in questo caso comunque è molto difficile, non c'è nessun tipo di aiuto a parte l'UNHCR, che però al massimo fornisce proprio a livello materiale la farina, il pane e basta, però non sono aiuti strutturati. Ho fatto un po' una corsa, volevo dirvi solo, perché già è mezzogiorno, volevo dirvi solo un po' di fonti. In realtà ce ne sono tantissime, e tanto in inglese, in arabo, però ho cercato un pochino di mettere le cose in italiano, a parte i dati e le mappe che sono un po' internazionali, quindi syrianrefugees.eu, che è un sito che parla un po' della situazione dei rifugiati siriani in Europa. E, però fornisce anche una bellissima timeline con tutte le politiche applicate dai diversi paesi di primo rifugio nei confronti dei siriani, e poi Relief Web, che è un sito soprattutto dove ci sono report da parte di organizzazioni non governative, è sempre aggiornatissimo, ci si può anche scrivere alla newsletter, e fornisce sempre informazioni raccoglie sia un po' la rassegna stampa del giorno di notizie relative alla Siria, e sia se ci sono nuovi report, sostanzialmente tutti in inglese. E consiglio assolutamente l'IMES online, perché c'è adesso c'è una parte che è proprio una rassegna dal Medio Oriente che si chiama Lo strillone di Beirut, che è fatto da Lorenzo Trombetta, che è uno studioso di Siria, non so se lo conoscete, giornalista studioso di Siria, che scrive anche per l'ANSA, corrispondente dell'ANSA, che era dietro, diciamo, un po' il direttore del sito Siria Libano, che adesso invece non è più aggiornato, e ha fatto questo accordo con l'IMES. Ahimè, molti articoli non si possono leggere perché sono a pagamento, perché ormai l'IMES non è più accessibile, però se siete interessati a Medio Oriente vale anche la pena o fare l'abbonamento, comunque ogni tanto si trova anche qualche articolo gratuito. Altri siti sono, di analisi sono Nena News, East Online, Osservatorio Iraq, per fare un po', seguono di più la parte di analisi o di testimonianze. Per quanto riguarda report sulla situazione dei rifugiati siriani, i report sono ovviamente tantissimi e non ha senso elencarli, poi ovviamente dipende dalle questioni che si vogliono analizzare, quindi consiglio semplicemente il più aggiornato di settembre 2015, che è Out of the Borders, rifugiati siriani in Medio Oriente e Nord Africa, fatto da un ponte per, che è Osservatorio Iraq, che è molto interessante, fatto bene, proprio sulle diverse politiche e le legislazioni dei diversi paesi di primo rifugio. E poi Benzina sul fuoco di Oxfam, fatto un mese fa, invece proprio sulle difficoltà, su un'analisi dei vari negoziati di pace, quali sono gli attori in campo, quindi quello può essere anche interessante un po' più dal punto di vista politico. Di libri Io consiglio sempre come base Siria dagli Ottomani agli Assad e oltre di Lorenzo Trombetta, che comunque aveva studiato in Siria, aveva fatto un dottorato sulla Siria ben prima che succedesse questo, proprio un'analisi del potere degli Assad, e poi adesso vive a Beirut e segue quotidianamente quello che sta avvenendo. Quindi questo è tutto più o meno. Lascio spazio alle domande.
La questione dei paesi sicuri, in realtà la Turchia non sembra un paese molto sicuro, anche perché ha una tradizione di espulsione di tutto quello che non è pubblico, a cominciare dal genocidio degli armeni che è stato sottolineato, alla politica contro i turchi, insomma, è un paese che tende ad espellere chi non è turco. Poi per quanto riguarda il resto dell'Europa, tutta la zona dei Balcani, tutta la Bulgaria di Orban, cioè, paesi sicuri non ce ne siano più tanti, e quelli che sono sicuri sono, si mettono sempre in prima accessibili da parte.
Sì.
Questi flussi di migratori.
Sì, infatti un po'.
Quello è il problema, cioè, poi alla fine, dal quale è difficile uscire.
Sì, appunto un po' la questione, cioè, è proprio anche un po', non dico la gravità di questo accordo, però di fatto facendo un accordo Unione Europea-Turchia si legittima, cioè forse non ci si pone nemmeno dei problemi più a livello di diritto internazionale, di paese terzo sicuro, perché basterebbe appunto, scusate, poi paese di origine sicuro è anche diverso da paese terzo sicuro, però basterebbe che fosse un paese terzo sicuro per i rifugiati, ma nel momento stesso in cui vengono applicate tutta una serie di politiche discriminatorie, appunto questo processo di turchizzazione che va avanti da secoli, e ovviamente con Erdogan ancora di più, e dall'altro se si vede anche quello che sta succedendo adesso dopo la rottura della tregua con i curdi, quindi quello che sta avvenendo nel sud della Turchia, comunque ci sono scontri quotidiani nel sud della Turchia, ci sono respingimenti quotidiani adesso anche, dice Amnesty, nei confronti dei siriani verso la Siria, quindi sì, la situazione è grave. Appunto questo, e la cosa ancora più grave è che ci sia stato questo accordo senza prima di fatto accertarsi, almeno si sapeva già ovviamente, però sì, è appunto un'esternalizzazione del problema.
Sì, è anche più grave perché dopo il fallimento della politica dei ricollocamenti.
Sì.
Questo bisogna anche dire, cioè la politica dei ricollocamenti in Europa è totalmente fallita.
È fallita totalmente, perché ne hanno fatti pochissimi, ma perché non c'è stato un accordo, non si può lasciare su numeri volontari, dovrebbe essere una quota ad ogni paese, però doveva essere applicata, adesso non è possibile che su quanti numeri sono 120.000, poi non si capisce nemmeno più, siano stati fatti 500 o 1.000, non è possibile perché comunque è stato preso a settembre, quindi nei primi 6 mesi si doveva applicare, quindi di sicuro appunto anche questo è solamente un posticipare e pensare che si possa fare ancora un collocamento quando si vede che comunque non ci si riesce assolutamente a accordare a livello europeo.
Anche perché poi le sanzioni sulla questione economica dell'euro, abbiamo visto, sono state terribili per tutti, severità, rigore, però su queste cose qua ognuno fa quello che vuole e non viene neanche sanzionato.
Sì.
Non esistono sanzioni. Tanto ci arriva il punto di dare 6 miliardi alla Turchia per fare un lavoro che è nascondere la polvere sotto il tappeto.
Sì, 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 anche nel momento in cui c'è stata, appunto nel momento in cui non vengono rispettate, sono stati tirati su dei muri, messo filo spinato, sospeso Schengen in un modo o nell'altro, sono state fatte tantissime violazioni, alla fine poi a livello europeo si tenta di trovare una soluzione, ma non c'è un accordo. Evidentemente sì, a livello di politica migratoria europea c'è ancora da fare.
Sazzo con La Maison Tremblay, questo brano che ci ha accompagnato alternandosi alla voce di Anna Clementi in questa puntata di Voci dalle Dolomiti qui a Radio Cooperativa, la trasmissione che arriva dal Bellunese e che questa settimana si è spostata a Trento per registrare la conferenza che Anna Clementi ha svolto sulle tematiche riguardanti la crisi umanitaria, la chiusura della rotta balcanica dei profughi da parte dell'Unione Europea, la situazione del dispositivo di accoglienza, le numerose criticità presenti sul terreno e anche un quadro, ci ha fatto Anna Clementi, della situazione siriana fin dalle origini del conflitto. Con questo per questa settimana è tutto con Voci dalle Dolomiti qui a Radio Cooperativa, l'appuntamento è fra 7 giorni. Grazie dell'ascolto e buona serata da Zenone Sovilla.
I'm the Venus for your Mars, I'm the healing for your scars, I'm the nighttime for your stars, you don't have to look so far.
Voci dalle Dolomiti.
Watering the family tree, ever after happily, if the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be.
We already are, you and me, psychically, in tune to thee.
Voci, voci, voci dalle Dolomiti.
It are all so many years in the making, but then forsaking and forgetting. Even for a moment, I am not betting on our demise. I can see the future in your eyes. I see the present's ironic surprise when you go counter and I clockwise through the world, painting all the lies. We will grow a garden every time. And if I harden, will you remind me of the softness I had in my prime? And if I seek, will you help me find? And when I freak, won't you be kind? Know there's sometimes demons in my mind. What can I say? It's hard beyond an interdimensional ride.
For your stars, you don't have to look so far. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be.
We already are, you and me, psychically.
this, death do us part. Here, healthy or sick, I got eternity to wait. And I know I'm choosing my own fate. And even if I was burned at the stake, I would reincarnate like a yogi in a lotus. From the moment we are exploded, I didn't walk to you, I floated. When empty, you helped me get reloaded.
I'm the Venus for your Mars. I'm the healing for your scars. I'm the nighttime for your stars. You don't have to look so far. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea,
psychically in tune to the stars, we already are, you and me. Psychically in tune to the stars.
I'm the Venus for your Mars. I'm the healing for your scars.
In tune to the stars, we already are, you and me. Psychically in tune to the stars.